sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buon pomeriggio a tutti. Lunedì 3 maggio, finalmente stiamo entrando lentamente nei primi tepori della primavera e quindi 21esima puntata di Quarta Parete, il teatro in radio. Una settimana sicuramente diversa, con un piglio nuovo, caratterizzata soprattutto dall'annunciata riapertura delle sale, di alcune naturalmente sale teatrali. Ne parleremo, infatti sarà finalmente una trasmissione, una puntata dedicata al teatro in presenza, dopo tanto tempo, dopo tante discussioni, liti, contrattazioni, insomma vari scenari che naturalmente sono stati comunque necessari per accendere un faro sullo stato del teatro. Però insomma a questo punto torniamo un po' alle origini, parlando del teatro che verrà. E quindi sono molto contento, abbiamo anche oggi un bel gruppetto di ospiti, variegato, e quindi con i quali parleremo naturalmente degli spettacoli che saranno in scena da questa settimana. Mi preme soprattutto parlare, ma insomma adesso giusto per fare uno spot, il nuovo spettacolo di Paolo Quattrini, un grande ritorno al Teatro Manzoni, dal 4, quindi da domani io sarò lì al Manzoni insieme a una parte della redazione di quartaparete.it per seguire sia l'intervista che farò personalmente a Paola Quattrini, che torna in scena con un monologo molto molto interessante, e poi naturalmente altre aperture. Certamente non ci sarà l'ondata di riaperture, perché come molti gestori, molti direttori avevano annunciato, non ci sono i tempi e probabilmente non vale il gioco, non vale la candela, insomma, soprattutto quando parliamo di grandi teatri. Qualche piccola realtà si è riaffacciata, ha fatto capolino con delle programmazioni minime, insomma un mini cartellone o comunque dei residui di cartellone della stagione, appunto, che ormai sta volgendo al termine, perché abitualmente insomma gli spettacoli finiscono sempre a fine maggio. Ovviamente auspicando che quest'estate, stavo leggendo anche naturalmente la linea dei contagi sta scendendo, le terapie intensive stanno scendendo, le vaccinazioni ovviamente proseguono piuttosto spedite, e quindi questo dovrebbe regalarci un'estate all'insegna del teatro, in vari scenari, in tutta Italia, e quindi insomma con le piazze all'aperto, per poi ripartire in grande stile da settembre. Con le prime conferenze stampa. E allora adesso io, dopo questo piccolo preambolo, andiamo a sentire il primo brano musicale, ed è un brano che io voglio tornare a dedicare a una figura che ci ha appena lasciato, che è del cuore di tutti coloro che amano la bella musica, ma anche il grande teatro, il teatro con la T maiuscola. Un omaggio a Milva con la sua Rossa, questo splendido brano del 1980 scritto dal grande Enzo Iannacci.
La primavera ormai passata, la pioggia quando viene è andata. Povera rossa, fingi l'allegria, ma il disco è di 10 anni. Ma una mattina che pioveva, una mattina che pioveva, i lampi e i tuoni litigavano forte, però si sentì cantare, e i tuoni e i lampi
patate e lenti, degli occhi sempre sorridenti, gli anni della sua bellezza venti, la rossa e lì a cantare, e gli anni della sua bellezza venti, e la rossa e lì a cantare, la faccia con i bigodi, il trucco fatto forse troppo in fretta, ancora che si stringe per dispetto, rossa cominciò a cantare, ancora che si stringe per dispetto, la rossa cominciò a cantare. Fece un gran silenzio e posto, si fece buio come a mezzogiorno, sparivano microfoni e lustrini, la rossa cominciò a cantare, sparivano microfoni e lustrini, quando la rossa impallire, e poi le venne da morire, e poi fu come andare in fondo al mare, finché l'applauso
passata, la pioggia guarda strano, si è fermata, mia bella rossa, dammi l'allegria del disco di 200 anni.
E allora eccoci qua tornati in diretta dopo aver ascoltato questo piccolo gioiello scritto da Enzo Iannacci, La Rossa, ovviamente la rossa che tutti abbiamo amato è Milva, e adesso introduco subito il nostro primo ospite di questa 21ª puntata. Attore, autore, sceneggiatore, regista, dalla sua amata Calabria, dopo essersi diplomato in scenografia, ha fatto la valigia per arrivare a Roma, affidandosi, e ha fatto bene, alla sapienza artistica di Gigi Proietti, frequentando il suo laboratorio di esercitazioni sceniche. Non avrà certo l'autorevolezza di un Salvemini o di un Rossi Doria, ma quando si tratta di lanciare invettiva a difesa del suo sud, non si fa mai trovare impreparato, soprattutto con il suo teatro impegnato, che l'ha portato a scrivere un testo come Terroni, tratto dal saggio di Pino Aprile. È l'ideatore del Roma Comic Off, rassegna teatrale dedicata alla comicità, nata nel 2015 e che speriamo possa tornare a far sorridere il pubblico romano dopo la forzata pausa dello scorso anno. Dal 25 maggio, insieme a Enzo Casertano, Maria Cristina Giunta e Maria Lauria, sarà in scena sul palco del Teatro Manzoni di Roma con Una casa di pazzi, di cui lui ovviamente, e non sarebbe diversamente, autore, con la regia di Silvio Giordani. Uno spettacolo divertente, ma fino a un certo punto, visto il tema trattato. Saluto e ringrazio Roberto D'Alessandro. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, grazie Andrea, grazie dell'introduzione, sembravo uno serio, come mi hai presentato.
Vabbè, insomma, ho detto, non volevo elevarti ai ranghi di Salvemini, ma insomma, però io ti leggo, ti seguo naturalmente come faccio con tanti tuoi colleghi, quello che scrivi, insomma, è sempre tanta roba, caro Roberto.
Sì, grazie. Grazie, credo che sia necessario.
Assolutamente, ma tu sei veramente una sentinella, mi verrebbe da dire, sei sempre quel pungolo costante nella coscienza delle persone, Roberto, no? Perché mi sembra una riflessione che ho fatto un po' di tempo, cioè l'impegno civile a volte va un po' a sfumare, sei d'accordo qualche volta?
Ma va un po', scusa, credo di non aver capito.
Vado un po' a sfumarsi, insomma, cioè mi pare che ci sia meno attenzione, no, verso certe problematiche. Sembra che ormai è tutto scontato, tutto acquisito, soprattutto quando si parla di Sud, Roberto.
Assolutamente. Beh, non sono l'unica voce, ma sono una delle poche.
No, certo, assolutamente. È vero, insomma. E quindi ecco perché poi è nato uno spettacolo come Terroni.
Esatto, ce n'era proprio bisogno.
Che ha avuto un grande successo di critica, di pubblico, no?
Sì, quest'anno è al decimo anno di replica.
Ma tu pensi, quindi avrà ancora vita questo
spettacolo? Quest'estate già in tournée, ho già messo insieme tante date, perché è molto richiesto, perché ha un senso al di là dello spettacolo.
Certo. E invece vorrei parlare di quello che invece ti impegnerà a breve, insomma, no? Visto che stai già provando, ho visto alcune foto che in prova al Teatro Italia con questo gruppo di attori, questo gruppo di amici, insomma, questa Casa di Pazzi. Ne vogliamo parlare un pochino, Roberto?
Sì, Casa di Pazzi nasce sempre per un'idea di teatro civile.
Certo.
Cioè, parla della difficoltà da parte delle famiglie di gestire comunque delle persone con problemi psichici da quando la legge Basaglia ha chiuso le case di cura per malati di mente.
Una legge che è stata in parte anche disattesa, no Roberto?
È stata disattesa come tutte le leggi italiane. Purtroppo fanno la legge e poi non la applicano, o la applicano in parte.
Sì, sì, appunto.
Quindi ha avuto l'immediato effetto di far chiudere i manicomi.
Esatto.
Poi sarebbero dovute nascere case famiglia, altre strutture che dovevano accogliere e risolvere il problema in maniera più giusta, secondo l'idea di Basaglia e anche secondo la mia.
Certo.
E che considera la pazzia non come uno stato di malattia, ma con uno stato che appartiene all'essere umano.
Esattamente.
E quindi
esattamente.
C'è gente che ci convive, lavora tranquillamente, la tiene sotto controllo. Oramai le tecniche, anche al di là dei psicofarmaci e della medicina, è andata molto al di là.
È vero. A volte molto invasiva, però, insomma.
Ecco, io per esempio faccio un appello. Quando spesso vedete delle persone per strada buttate a terra, che in considerazione spesso possono essere persone che hanno disagio perché vengono da fuori, non hanno la legalità, non sanno dove dormire, eccetera. Ma 2 su 3 sono persone che avrebbero bisogno di trattamenti sanitari.
Certo.
C'è gente con malattia psichiatrica che non è che decide di stare fuori.
No. E poi sono quella categoria di persone che rientrano sempre in questa maledetta definizione degli ultimi, no Roberto?
No, sono proprio invisibili.
Sono invisibili, appunto.
Sono proprio invisibili e la società, una società civile opulenta come la nostra, non può ignorare queste persone. Anche perché, guarda Andrea, poi come io diceva, qualcuno attribuisce a Platone, qualcun altro a Cartesio, qualcun altro siamo esseri umani e come tali nulla di ciò che è umano ci è estraneo.
È vero.
Quindi possiamo avere questa sensazione d'empatia, immaginarci un attimo in quelle condizioni, perché purtroppo, facendo tutti i scongiuri possibili, non è così distante, ci vuole un attimo. Per cui mi piacerebbe pensare che la società si prenda cura di me se io mi trovassi in condizioni così. Perché non devo pensare che io, da quest'altra parte del cancello, come dice Gaber, non devo avere invece un'attenzione per questa gente? E così affronto questo tema in questo spettacolo, lo faccio a modo mio, se non si può avere uno sguardo sul mondo se non è uno sguardo ironico.
Ironico, perché certo.
Sicuramente addirittura con punte di comicità, e poi trattando la pazzia è molto facile farlo. Però anche con grande dramma, perché...
Con grande rispetto comunque, con grande rispetto.
Grande rispetto, ma vivi il dramma, perché se tu vai sulle... sono pubbliche, vai sulle chat... dei parenti che hanno dei malati in casa,
sì,
può essere malato, può essere tua madre, tuo padre, tua sorella, tuo fratello, tuo figlio, se c'è il dramma tangibile, perché questi non sanno come comportarsi, non sanno che fare, a un certo punto sono disperati, non ce la fanno, e lo Stato spesso li abbandona totalmente a loro stessi, per cui spesso si leggono tragedie, se ne leggono spessissimo,
sì, e magari ce ne accorgiamo quando ormai è troppo tardi, vero?
Sì, perché come sempre continuiamo ad avere questo atteggiamento così di distacco, non ma... empatico, come se il problema non ci riguardasse.
Certo.
È un problema di tutti,
è vero, è vero.
E dovremmo invece, quindi insomma, per quello che può uno spettacolo teatrale, sempre come dici tu, giustamente, una sentinella di coscienza.
Bravo, bravo. Senti, io credo, proprio affrontando questo in modo più ampio, no, il tema del teatro civile, tu sei stato folgorato un po' da Gaber, possiamo dirla in questo senso?
Io mi definisco un gaberiano, come dire, lo conosco a memoria tutto, dico tutto e tutto.
Certo.
Tutto quello che ha scritto, tutto quello che ha fatto, l'ho adorato quando era vivo, l'ho idolatrato adesso che non c'è più da 20 anni, e ce l'ho presente sempre in tutto quello che faccio.
È il tuo faro?
È il mio faro, sì. Quello che so teatralmente, anche nella vita spesso me l'ha insegnato lui, quello che non so ancora me lo deve insegnare.
Splendido.
Perché quando sono indeciso e ho dubbi e problemi, vado ad ascoltare Gaber e lui mi spiega sempre tutto.
Quindi ecco,
anche dopo 20 anni, è un gigante mai abbastanza valorizzato.
Sono d'accordo con te, insomma, come altri grandi, come magari in modo diverso, ma comunque sempre che ha lasciato un segno, come De André. Adesso mi viene in mente De André, insomma, quindi...
Sì, De André aveva un taglio un po'
un
differente
po' diverso
rispetto a lui. Lui faceva teatro, quindi
lo sento molto
più vicino.
Assolutamente, assolutamente.
Cerco di utilizzare proprio i suoi stilemi, lo cito sempre in qualsiasi cosa faccio, ovviamente autoralmente.
Senti,
l'unico rammarico è che non canto, Andrea, altrimenti...
ti manca solo quello, ti manca.
Mi manca...
Senti una cosa, allora abbiamo detto che in scena sarai con l'ottimo Enzo Casertano, con Maria Cristina Giunta e Maria Lauria, insomma, quindi
sì.
Raccontaci un po' in pillole la storia, insomma, ecco, i personaggi.
La storia è praticamente la storia di questo, guarda, è una storia a quattro dove in realtà ognuno potrebbe raccontare la storia dal suo punto di vista. Io la racconto dal punto di vista del personaggio che interpreto, sì, che è Remigio, ed è il pazzo della situazione. Che poi bisogna vedere fino a che punto è l'unico,
certo,
pazzo della situazione.
Situazione.
Io è l'unico clinicamente pazzo.
Okay, okay.
Remigio è un uomo sui 50 anni, appunto con un quadro clinico psichiatrico abbastanza complesso, perché soffriva di una forma di ossessivo-compulsiva che poi non è stata curata, disturbo della personalità, socialismo, asociale,
asociale.
Lo significa qualcos'altro.
Sì.
E col tempo si è lasciata andare, nessuno l'ha curato, nessuno è stato appresso, ha conclamato uno stato clinico che non è più rimediabile.
Certo.
Passa le sue nottate a vedere film porno, ne ha cassette alte metri, ce l'ha in fila, deve seguire l'ordine che si è dato,
certo.
Mangia provola affumicata perché gli piace. Sembrerebbe anche normale, vive con i parenti, quindi è pulito, lo tengono pulito, se no vesterebbe di scuro perché non si lava,
certo.
Puzza se ti avvicini, però se ci parli per telefono lo capisci dopo un po' che è pazzo, no? Lo capisci subito perché parla con termini appropriati, sembra normale, ecco. Sembra normale, poi se ci vivi dopo un po' ti rendi conto che è veramente faticoso. Il padre muore, il vecchio padre, famiglia di antiquari peraltro.
Quindi anche benestante.
Quindi c'è una casa abbastanza benestante, sì. Fino alla crisi del 2008 e poi alle crisi successive dove purtroppo il ceto medio è stato
massacrato. Certo.
Sì, è inquadrato ovviamente sempre nel periodo
storico. Contesto, certo, certo.
Il padre sul punto di morte chiede al fratello di Remigio, Attanasio, di accudire il fratello se vuole la casa, altrimenti non gli lascia nulla. Lui, un po' perché il fratello, un po' perché gli ha chiesto il padre, un po' perché si trovano pure loro in difficoltà economiche, che hanno un negozio d'antiquariato, acconsente, quindi decide di trasferirsi nella casa del padre, dove il fratello con la moglie. Con la moglie c'ho un rapporto un po'... un grande amore trascorso, ma ultimamente le cose non vanno bene, lei smania, lei è un personaggio meraviglioso, è una specie di Blanche, cioè una bambina irrequieta, insoddisfatta, abituata al lusso perché viene da una famiglia benestante, ma anche lì è tutto finito, adesso ci sono soltanto i ricordi di Gloria, e quindi vanno a vivere là. Poi c'è una vicina di casa che sale su, e si consuma questo menage a quattro ad un certo punto. Io adesso
non spoileriamo assolutamente.
I grandi mi insegnano le storie vanno raccontate
assolutamente,
però questa situazione genererà poi una serie di equivoci divertenti, di
gag,
incomprensioni, gli attriti aumentano eccetera. Alla fine Maria Alberta, così si chiama la moglie di Attanasio, deciderà di andarsene,
okay.
Lasciando solo Attanasio.
Esausta
dalla situazione, certo. Perché vivere con una persona di disabilità mentale non è una cosa semplice.
No. È complicatissimo. E quindi, voglio dire...
E quindi alla fine ci sarà un epilogo che... lasceremo
al pubblico,
vedere
al pubblico, esattamente,
dove Remigio,
quindi si ride, ma si ride
da soli,
si ride amaro Roberto.
Si ride amaro.
Bene.
Che poi, come mi piace la commedia italiana, credo che sia il metro di misura dell'Italia.
Bene. È la fotografia, no?
Sì.
A volte
è la misura più rappresentativa di questa nazione.
A volte è una fotografia impietosa.
È amara nella risata che ti resta smorzata in gola. Alla fine è che se muore così.
Certo. Però insomma, mi pare veramente un tentativo nobile, come sempre tu fai quando tu scrivi dei testi così belli. Così appunto di impegno civile. Ti faccio l'ultima domanda: tornerai a Roma Comic Off?
Io lo voglio fare, certo. Adesso quest'anno non so se è ancora situazione, perché siccome si fanno spazi off dei massimi 100 posti,
certo.
Il contingentamento a 50 persone rende praticamente impraticabile
la messa in atto, quindi. Certo.
Sì, quindi andava proprio snaturato, facendo tutto in una settimana da qualche parte, o due settimane, però diventa un'altra cosa. Allora
no, no,
magari
no.
aspetto un altro anno.
Ti prendi un altro anno sabbatico, ti prendi, dai, su questa cosa.
Sì, sì, e poi ci vuole molto per organizzarlo.
No, beh, lo so.
A pensarci da ottobre dell'anno scorso.
Lo so.
Che non si sapeva che succedeva, che eravamo in piena seconda ondata. Poi è arrivata la terza, speriamo che sia l'ultima.
Speriamo che sia l'ultima. Roberto, senti, io il tempo corre, io ti ringrazio tantissimo, ricordo Una casa di pazzi. Dal 25 maggio, giusto, al Teatro Manzoni di Roma, Piazza Mazzini, sì, per intenderci, Roberto D'Alessandro, Maria Cristina Giunta, Maria Lauria ed Enzo Casertano, per la regia di Silvio Giordani. Roberto, grazie di cuore come sempre, ci vediamo a teatro naturalmente e ti saluto con buon teatro.
Grazie, grazie Andrea, grazie a tutti, vi aspetto a teatro.
Ciao Roberto, ciao, grazie, ciao. E allora abbiamo ascoltato questa bellissima pagina di teatro con questa valenza civile con Roberto D'Alessandro e adesso ci ascoltiamo un pezzo molto molto bello. Uno dei musicisti è Paolo Fresu, un'eccellenza del jazz, la voce è quella della grandissima Petra Magoni e il pezzo è Heroes di David Bowie.
And you will be queen. That nothing will drive them away. We can be ten just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that.
La splendida voce di Petra Magoni per questa rivisitazione di un classico della musica pop come David Bowie, il brano era Heroes, tra i musicisti un grandissimo Paolo Fresu, grande trombettista, e adesso vado a introdurre subito il secondo ospite, anche lui un maschietto e anche lui uno di quelli che nel teatro non si fa mancare nulla, attore, autore, regista, ma soprattutto direttore artistico di tre realtà molto importanti come il nuovo Sala Gassman di Civitavecchia, il Teatro Civico di Rocca di Papa e l'ultimo arrivato, il Teatro del Lago di Bracciano. L'ultima cosa che ha portato in scena e che io ho visto, sempre una sua scrittura e anche diretto, è stato l'estate di San Lorenzo nella splendida piazza del comune di Bracciano la scorsa estate. Saluto e ringrazio Enrico Maria Falconi. Buongiorno Enrico.
Buongiorno, buongiorno, come va?
Bene, senti, il quarto teatro quando arriva?
Ma in realtà, guarda, devo aggiornare la lista, perché in realtà...
Hai perso il conto? Te prego.
No, c'è un quarto teatro che è il Taci Lucia di Civitavecchia, che è un piccolo spazio che abbiamo preso in gestione con la Blue in the Face, con l'associazione, sì, che dirigo,
certo,
sempre durante questa pandemia. Quindi mi candido per il quinto, no, va bene così.
Vabbè, quindi dovrai fare un piccolo upgrade, dovrai fare, insomma, nel tuo curriculum.
Sì, hai ragione.
Allora, Enrico, insomma, hai queste realtà che tu dirigi molto bene e l'ultimo gioiello, insomma, nel carnet e a questo Teatro del Lago di Bracciano. Come nasce questa esperienza, questa collaborazione col Comune di Bracciano?
Ma guarda, in maniera molto semplice, nel senso che questo è uno spazio teatrale che il Comune di Bracciano aveva messo a bando e noi abbiamo partecipato al bando, certo, e siamo riusciti ad aggiudicarci questo spazio teatrale. Spazio teatrale molto interessante perché ha una sua speciale teatralizzazione del luogo, un po' atipica, perché pensa che era un ex lavatoio dove le donne andavano, quindi è il luogo di dialogo, è il luogo anche di pettegolezzo.
Socializzazione comunque.
Di socializzazione, assolutamente. E poi da lì hanno costruito il teatro. Quindi mi piaceva proprio molto questa storia che ci aveva dietro, di queste donne che si incontravano. Quindi pensa che metafora col teatro.
Fantastico.
Proprio, luogo di stare insieme, luogo di parola, luogo del racconto.
E comunque un luogo di tradizione, voglio dire, no? Se ci pensiamo.
Tra l'altro, assolutamente.
Poi in una piazza come Bracciano, che è una piazza comunque importante, eh?
È una piazza molto importante, tra l'altro è molto amata dai romani, quindi è una cosa, sì, che fa molto piacere perché moltissimi affluiscono in queste terre,
certo,
una terra stupenda, piena di storia,
con quel castello spettacolare.
Tra l'altro il teatro dista dal castello proprio veramente pochi passi.
Sì.
Quindi siamo nella parte storica di Bracciano.
Di Bracciano, certo.
È una cittadina splendida.
Poi comunque uno volendo può fare anche nella stessa serata andare e tornare a Roma, no? Cioè, qual è il problema?
Assolutamente.
Voglio dire che a volte si fa quasi prima arrivare a Bracciano che girare per Roma, insomma.
Assolutamente, guarda, è un bel modo per andare a scoprire e a viversi.
Esatto, magari uno può fare un fuoriporta, una cena e con l'occasione va a teatro, perché no?
Bravissimo.
Una bella combinazione.
Assolutamente, Andrea, e il palato viene soddisfatto perché sono dei ristoranti uno più
buono. Li conosco.
Noi ci siamo visti a Bracciano.
Sì, ma io poi insomma ho anche una casa da quelle parti, quindi conosco benissimo la zona. Quindi devo dire con quel lago, insomma, molto bello, con quei ristorantini lungo...
È un relax,
veramente. Sì, senti, sì. Cosa bolle nel calderone del Teatro del Lago? Cioè, stai già pensando ovviamente alla prossima stagione, che sarà la prima?
Allora, assolutamente sì, faremo una sorta di circuito tra i vari teatri, quindi il Teatro del Lago entra nel nostro circuito,
certo,
con grandissimo piacere.
Quindi farete rete, immagino.
Assolutamente sì, ormai è una cosa che porto avanti da un po' di tempo, faremo rete sia con i teatri che io gestisco in prima persona, ma anche con altri teatri amici che ormai da un po' di anni,
certo, cioè
partecipano di questa cosa, che per facilitare le compagnie
ma
a
chiaro.
Poter avere una distribuzione un
Giusto,
pochino più interessante.
Molto intelligente.
Quindi
questa cosa.
Questo è il primo punto. Apriremo nella stagione comunque sia di ottobre, quindi io sono assolutamente contro questa visione della riapertura al 26 di aprile, nel senso che lo trovo antistorico nella tradizione teatrale, cioè 26 di aprile è la parte finale di una stagione al chiuso.
È chiaro.
A maggior ragione, Andrea, penso che dopo queste privazioni del Covid sia necessario un teatro all'aperto, un teatro di comunità, un teatro non di nicchia, quindi un teatro che possa essere popolare.
Popolare, nell'accezione migliore, naturalmente.
Nella cosa più bella del termine.
Condivido.
Quindi
tu sei un po' critico verso chi ha aperto, Enrico, no? Giusto per mettere i puntini sulle i.
No, non sono critico verso i colleghi che hanno aperto. Io ho delle difficoltà diverse, nel senso che comunque sia lavorando in luoghi più provinciali, se vogliamo.
Certo.
Ho pensato più a dedicarmi alle estive che dovranno partire nel mese di luglio, piuttosto che all'invernale, che il prosegue al chiuso, certo, del teatro.
Certo.
Per ripartire per bene al chiuso. Ho anche paura che la gente sia ancora scottata, perché comunque sia il Covid non è sparito.
Non è sparito, quindi presente, potrebbe, insomma, toccando presente, ferro è chiaro, insomma, c'è sempre la minaccia di...
Immagino quindi che tanto pubblico possa avere anche paura a chiudersi, a stare al chiuso all'interno di,
certo,
un teatro.
È un freno psicologico.
Per cui ho detto, è un freno psicologico. Sono del parere, mi sembra che l'aveva detto Sgarbi, che era una cosa secondo me molto intelligente, che la ripartenza dei teatri per l'estate, degli artisti per l'estiva, dovrebbe passare dal Ministero del Lavoro piuttosto che dal Ministero della Cultura. Beh. Io sono molto critico con le mosse del nostro Franceschini.
Vabbè, non sei l'unico, immagino, quindi.
Non sono l'unico, perché sono veramente senza nessun riguardo al teatro privato, alla marea di artigiani.
Sì, abbandonati a se stessi.
Mi permetto di raccontarla, no? Questo Teatro della Fenice abbia aperto il Teatro della Fenice a 2 euro a biglietto.
Vabbè,
raccontando questo storytelling scandaloso, perché figlio di investimenti pubblici, sì, e che non si possono permettere i privati, quindi è
certo,
una concorrenza.
Vabbè, tanto voglio dire, i teatri stabili, lo sai, è una vecchia storia questa, Enrico, no? Che naturalmente hanno la protezione.
Pochi sanno che il numero dei teatri stabili italiani è la metà di quelli in Francia, dove
vero,
ha una tradizione teatrale forse anche superiore alla nostra.
Vero.
No, per dire quante cose andavano male nel teatro, che il Covid ha peggiorato e che questi politici non hanno saputo leggere o non hanno voluto
non hanno avuto la visione giusta, e soprattutto perché ha messo in ginocchio un'intera, voglio dire, un intero mondo, se vogliamo così dire.
Assolutamente, dirla. Assolutamente. Dopo il Covid dovremmo essere completamente nuovi, cioè
resettati.
Sì, bisognerà trovare degli escamotage nuovi per poter andare avanti.
Allora,
mantenere gli schemi del passato.
Quindi bisogna un po' riscrivere un po' anche una modalità diversa di fare teatro, proprio dal punto di vista industriale, intendo dire, di progettualità.
Sì. Assolutamente.
Senti Enrico, allora tu hai accennato giustamente a una stagione estiva, quindi immagino che tu qualcosa farai.
Ma guarda, io in questo momento a Civitavecchia ricopro il ruolo di delegato del sindaco per i rapporti tra TCL e Teatro Traiano,
sì,
quindi che il Teatro Traiano, insomma, diciamo che è il teatro grande di
Civitavecchia.
Con il sindaco stiamo ragionando anche sul ripartire per l'estate. Io ho chiesto al sindaco di Civitavecchia di non perdere il sogno. Qual è il sogno? Il sogno è quello di andare a prendere tanti artisti dell'artigianato vero, che magari non fuoriescono dai percorsi televisivi,
creare
il sogno di una stagione nuova. Tu lo sai meglio di me, perché come me ami anche le idee che
ma
nascono
come?
Non drogate dal nome.
Ma è la sensazione che mancano quelle a volte, capito? Oppure ci si fa, tra virgolette, intortare da un certo tipo di di messaggio che dà la televisione, che, come tu ben sai, ha agguassato molto quello che è il teatro.
Guarda, è un fenomeno di comunicazione, di storytelling, basta saperla narrare. Guarda, adesso ho fatto negli ultimi giorni quello che ha fatto Fedez, che è un campione di comunicazione,
sì,
che sul nulla, cioè lui che non ha canzoni da poter portare.
Poi può piacere o non piacere, naturalmente, certo.
Può piacere o non piacere, ma artisticamente sfido chi mi può dire il contrario, ma ha la grande intelligenza di fare una hit su una stupidaggine come la cosa con quello della Rai, insomma, che poi pare che sia stato montato ad arte. Quindi basta lo storytelling. Se c'è uno storytelling,
certo,
pulito, dove si va a cercare spiegare al pubblico qual è il sogno della ripartenza e dire: se vai a vedere a teatro ti portiamo delle cose meravigliose, non c'è il nome noto, magari in una percentuale minore, perché non è un male il nome noto, ma è una percentuale minore, e si fa lavorare gli artisti che veramente hanno sofferto in questo anno e mezzo.
Ma ce ne sono poi tanti, ce ne sono tantissimi di bravissimi artisti, non noti, voglio dire, non, insomma, a livello dei VIP, dei nomi importanti, perché non dargli una chance, una possibilità?
Per questo, secondo me, Draghi doveva riferirsi ai sindaci, ai presidenti di regione, certo. Doveva dire: avete l'obbligo di aprire le vostre città allo spettacolo dal vivo, andateli a cercare, perché questo significa rimettere in moto i ristoranti, il turismo, i bed and breakfast, portare compagnie.
Ma
che
come
si
no? Si crea tutto un indotto, naturalmente.
Tutto un indotto, però abbiamo bisogno del sogno.
Certo. Però ci vuole programmazione, ci vuole, Enrico.
Programmazione e fantasia. E fantasia. Cioè, non rimanere sulle cose del passato, certo, che non certo. funzionavano. No.
Sono d'accordo con te. Senti, l'ultima cosa, tornerà l'Estate di San Lorenzo in scena?
L'Estate di San Lorenzo sicuramente tornerà. Insieme all'Estate di San Lorenzo ho scritto una cosa nuova che si chiama Ragazzini, che sì. È una favola che mi ha interessato molto in questo periodo. Più o meno il cast è ampliato, perché sono 12 attori in scena, con 8 più 3 ragazzini di fatto.
Certo.
E insieme saranno i due spettacoli con i quali io proverò a girare quest'estate e nel prossimo inverno.
Più o meno quindi lo stesso gruppo di lavoro di L'Estate di San Lorenzo, immagino.
È ampliato.
Quindi con gli Scaramuzzino Brothers, dico bene?
Sì, assolutamente sì. Figlio della lunga prova, che questa cosa mi sono inventato, che sono le prove online invece dello spettacolo.
Ma che bravo.
Che ha creato una platea di 100 persone che ci hanno seguito in questi 3 mesi. Che sono
comunque importanti, numeri importanti.
40 artisti che sono andati in prova con un pubblico parlando della parola teatrale, parlando, riflettendo come la immaginate voi, come la immaginiamo noi, abbiamo creato questo gruppo. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa,
vai.
È nata un'altra situazione, da questa lunga prova abbiamo chiamato Teatri Viaggianti, il 24 di giugno fino al 30 questo manipolo di attori più sfigati della pandemia, sì. Insieme a questo pubblico che si è conosciuto online, diventa on life, ce ne andiamo in Sicilia per 6 giorni, andiamo 3 giorni a Modica,
ma
in un
bello,
posto
che
rimasto
bravo.
Chiuso dalla pandemia, e poi ci spostiamo in Aspromonte, in un altro posto che è rimasto chiuso per la pandemia, portando 25 persone.
Bravo,
e pagando tutti quanti il nostro stare là.
E questo è il valore delle idee?
E questa è un'idea bella.
Assolutamente. Allora, quindi 24 e 25 Sicilia abbiamo detto, dico bene?
Dal 24 al 29.
Ah, dal 24 al 29 a Modica,
dal
addirittura.
Dal 24 al 29, Sicilia e poi Calabria.
E poi in Calabria, in Aspromonte addirittura.
E poi Calabria. Poi andremo nelle Cinque Terre, perché abbiamo uno del pubblico della lunga prova che ci ha messo a disposizione un posto che ha avuto difficoltà. Aiutiamo il turismo.
Come le vecchie compagnie di giro, caro Enrico.
Bravissimo. E andiamo a fare le prove, perché sarà difficile fare spettacolo.
Lo credo bene.
Perché manca il sogno, certo. Andrea, questa è la cosa che gli artisti devono portare in questo momento, vedere oltre, che è il compito secondo me poi alla base di chi fa spettacolo.
Il problema è che andare oltre manca la nostra classe politica, Enrico. Adesso qua non ci incanaliamo in discussioni che ci portano lontano,
ci capiamo.
Esatto. Enrico, io ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità. Speriamo di vederci in qualche piazza teatrale.
Sono assolutamente.
E poi naturalmente dovrò prima o poi venire a Bracciano a vedere sto gioiello, dai.
E grazie per lo splendido lavoro che stai facendo.
Ma vabbè.
Ti seguo e stai dando la parola a tanti.
Ci mancherebbe.
Grazie.
Io sono un artigiano anch'io, del mio piccolo, dai.
È importante, Andrea, credimi.
Sono d'accordo con te. Enrico, un grande abbraccio, e buon lavoro e naturalmente buon teatro. A presto.
Grazie, viva il teatro.
Ciao Enrico, ciao.
Ciao, grazie.
Bene, abbiamo sentito Enrico Maria Falcone, e adesso andiamo ad ascoltarci una grandissima artista, un'eccellenza italiana. Lei si chiama Cinzia Tedesco, in una riproposizione di un grande pezzo di Christopher Cross che si intitola Sailing.
Well, it's not for love.
Il tempo corre, siamo costretti a sfumare questo splendido brano, questa rivisitazione di Sailing di Christopher Cross, un pezzo degli anni Ottanta, nell'esecuzione magnifica di una grandissima artista che si chiama Cinzia Tedesco, con un gruppo d'eccellenza come Pietro Iodice alla batteria, Pino Iodice al pianoforte e Giovanna Famulari al violoncello. E adesso vado a presentare la nostra terza ospite, sì, perché è una signora, anche se per me è una ragazza ancora, che fin da giovane ha capito quanto fosse forte la suggestione di un palcoscenico, ma soprattutto la necessità di raccontare storie, cosa peraltro che le riesce benissimo, visto che con la penna ha un rapporto privilegiato. Partendo dal Teatro Ateneo, ha iniziato a lavorare sulla spontaneità, che è il suo segno distintivo, ma anche sulla scrittura e sull'improvvisazione, per poi continuare a formarsi con un maestro come Ennio Coltorti. In teatro ha lavorato con Nicola Pistoia, Marco Simioli e Pietro De Silva, e poi quando si dice Galeotto fu il palcoscenico. È autrice di Piccoli gioielli d'autore, visto che per 4 anni ha vinto il Roma Comic Off, dove meritano di essere citati, tra gli altri, Quella strana voglia di vivere, Pane, latte e lacrime, senza dimenticare il suo impegno con il Teatro dei ragazzi, un universo al quale da sempre lei è sensibile, tanto che la sua ultima fatica di autrice è stato un omaggio ad un grande scrittore e pedagogista come Gianni Rodari per i 100 anni della sua nascita, con uno spettacolo bellissimo dal titolo Dalla parte della cicala, che l'ha vista in scena insieme a Marco Zorda nei panni di Rodari. Saluto e ringrazio Veronica Liberale. Ciao Veronica!
Grazie, grazie a voi, grazie a te per questa splendida presentazione.
Allora Veronica, tutto bene? Allora tutto so benissimo. Che stai fremendo perché stai provando in questi giorni.
No, sto provando? Ah sì, diciamo sì. Che spettacolo di... sì, adesso devo fare una cosa a fine maggio, sì,
ecco, come no. Appunto, no, insomma, ho letto bene, mi hanno informato bene, quindi un testo scritto da Emanuele Cecconi.
Sì, è un testo storico sulla figura di Mazzini. Io faccio una sola scena, ma molto bella. Faccio questa donna americana, questa giornalista americana che si chiamava Margaret Fuller, e che, insomma, una donna che a metà 800 è una specie di inviata di guerra.
Sì.
Sappiamo bene che, insomma, che tipo di donna potesse essere per i tempi, straordinaria.
Ante litteram quasi, insomma.
Io mi sono, una volta mi sono, quando c'è stato che hanno, diciamo, rimesso in auge il 68, nel senso che l'hanno festeggiato perché c'era una ricorrenza, e hanno fatto tutti documentari sulle donne del 68. Nel 68 c'erano donne negli anni 70, dopo il 68, donne che non riuscivano a fare i giornalisti, a cui era vietato.
Certo, è vero.
Perché era prerogativa
solo degli uomini, indubbiamente.
E senza, invece, questa donna a metà 800 già lo faceva.
Quindi,
e con risultati eccezionali, insomma. Quindi una bella scena che condivido.
Quindi anche, voglio dire, anche uno spettacolo importante, perché, insomma, portare sulla scena una figura, voglio dire, di tale rilevanza come Giuseppe Mazzini non è sicuramente una cosa semplice, ma sappiamo bene che Emanuele Cecconi, insomma, è uno, quando si mette di buzzo buono, come si dice, insomma, fa delle cose molto interessanti. Lui è un grande appassionato di storia, non commerciale, esattamente.
Sicuramente, però, andiamo contro tendenza.
Vabbè, ma poco importa.
No, purtroppo, nel senso, purtroppo che spettacoli di cultura siano contro tendenza, non purtroppo andare contro tendenza.
No, certo, ho capito il senso della tua così osservazione. Senti, io volevo tornare un attimo allo spettacolo che tu hai fatto, l'ultimo che hai fatto in ordine di tempo, che lo spettacolo appunto su Gianni Rodari. Devo dire, uno spettacolo che ha riempito il cuore di tanti, no? Non ha avuto una grande distribuzione, perché ovviamente poi sono subentrate tutte le problematiche legate alla pandemia, eccetera. Però, insomma, credo che sia uno spettacolo che merita di tornare in scena, cara Veronica.
Sì, sicuramente ci stiamo adoperando per tornare in scena, nonostante sia nato sotto pandemia, perché poi è nato sotto pandemia.
Cioè, certo,
ci siamo,
è vero,
visti qualche volta online, perché io ho coinvolto subito Marco, perché è nato da una fotografia di un giorno. Cioè, io da tanto che ho questa passione, questa voglia di mettere in scena la vita dell'uomo Rodari, e attraverso la vita raccontare poi quello che è stato. Una vita
questo sempre questo sguardo attento sui più piccoli, no?
Lui non era...
Prego.
Sì, dimmi. No, scusami, ti ho interrotto.
No, non solo, diciamo, non solo come autore di libri, ma anche come autore televisivo per programmi di bambini. Insomma, se ci pensiamo, ha un po' sovvertito i canoni della letteratura per l'infanzia, cosa che fino a quell'epoca, insomma, neanche era considerata.
Sì, ma poi, diciamo, con la vita, che io mi sono sentita, per licenza poetica e per amore del personaggio, anche di romanzare, senza mantenendo però la veridicità dei fatti.
Certo.
Lui, insomma, è un maestro, diventa maestro, è giornalista, è attivo politicamente. Poi alla fine, siccome era un idealista, un grande idealista, Rodari, quando si accorge che nel mondo degli adulti non può dire tutto quello che sente, perché, insomma, il partito lo delude, la religione lo delude, perché trova del marcio ovunque, no?
Sì.
Ognuno fa degli interessi beceri, per questo dalla parte della cicala, perché lui veramente è stato uno che si è...
Quindi si è sentito anche isolato sotto questo punto di vista, no?
Quindi alla fine che succede? Lui paradossalmente inizia a scrivere per bambini, così, per gioco, perché doveva... E diventa un caso. Quindi alla fine lui però ha utilizzato la letteratura per l'infanzia per dire il suo pensiero rivoluzionario.
Certo.
Ed è stato, e ci tengo a dirlo, non solo uno dei più grandi favoliti del Novecento, ma un intellettuale. Rodari è stato uno dei grandi intellettuali del Novecento. E se lo si legge, io poi ho rispolverato delle cose che conoscevo, ho letto delle cose che non conoscevo quando ho scritto la biografia, spettacolo teatrale che parla anche di trascorre tutta la sua vita, e ho letto delle cose, ma veramente portare a livello la letteratura, ecco, la letteratura per ragazzi forse nasce con Gianni Rodari, c'è una cosa eccezionale come uomo, e poi anche la vita è molto, molto è piena e carica di cose, di bellezze, c'è un momento dello spettacolo in cui lui riceve il premio Andersen e lì abbiamo tenuto proprio il discorso ufficiale che lui fece quando ricevette il premio, che è una cosa emozionantissima. E Marco Zordan
è stato fantastico, volevo dire, l'ha interpretato in maniera sublime, devo dire, insomma, anche grazie alla lente della sua sensibilità, perché Marco è una persona straordinaria, quindi...
E alla regia di Fabrizio Catarci.
Fabrizio Catarci, lo ricordiamo, certo.
E... Sì, il regista che ha lasciato, che ha questa regia, lui sempre molto, che lascia esprimere molto gli attori, e che riesce proprio a, anche a, con Fabrizio mi trovo molto bene anche a livello del testo, no? Lui riesce a volte anche a, a inserire, cioè inserire nel testo delle cose sue senza snaturare il testo.
Sì.
E devo dire, riesce a tirare fuori delle cose che io dico, avevo scritto questo, bene.
Quindi è comunque una valorizzazione alla fine, no? Cioè un valore aggiunto.
Sì, abbiamo un bel intesa.
Bene.
Quindi, questa strana voglia di vivere e continua ad esserci.
Esatto, quindi insomma io voglio dire, tu riesci sempre a produrre delle cose fantastiche, cara Veronica, te l'ho sempre detto, continuerò a dirtelo. Riesci sempre a tirare fuori il meglio dalla tua sensibilità, anche con i lavori che hai fatto prima, che hai portato in giro, ricordo Pane e Latte e Lacrime, questa bellissima storia ambientata a San Lorenzo durante il bombardamento del 43, che tra l'altro avete portato scena proprio lì nella piazza di San Lorenzo, io lo ricordo benissimo.
Per 3 anni di seguito.
Esatto.
Per 3 anni di seguito, il 19 luglio, come il primo anno proprio c'è stato proprio era il 75esimo, mi pare, del bombardamento.
Certo.
E l'anno successivo, sì, per 2 anni di seguito l'abbiamo fatto in piazza San Lorenzo, ci hanno proprio rivoluto a furor di popolo.
E beh, lo credo bene, insomma, anche perché poi tu hai fatto tutto un lavoro certosino, sei andata proprio da questi signori, diciamo, temprati da quella storia, quindi la memoria storica di quegli eventi.
Certo. Poi in primis, diciamo, la scintilla maggiore poi mi era data il fatto che io sono nata.
Certo, tu sei San Lorenzina, sei.
Sono in me, adesso anche se ormai sto verso il mare.
Certo, sei più...
Scienze,
però rimane, no?
Perché in me...
Certo, rimane, no? Questa matrice.
Sì. Ogni volta che vado a San Lorenzo è come se percorro una strada, ci sono i ricordi che si sovrappongono,
certo.
No? Di tutti quegli anni che sto là, insomma, anche se, diciamo...
Allora, Veronica, diamo così delle date. Allora, a breve, quindi a fine maggio, sarà in scena con questo spettacolo su Giuseppe Mazzini. E poi che cosa stai preparando per un tuo rientro?
Allora, riprenderò alla stagione dei Servi lo spettacolo che non ho potuto fare
certo,
per la pandemia, che è appunto questa strana voglia di vivere.
Bellissimo, anche quello.
Che poi mi dispiace che tu non hai visto Direzione Laurentina, quanto mi dispiace.
No, ma tanto in qualche modo la rifarai, voglio dire, insomma.
Quello
no?
È andato molto bene.
Lo so, ma io leggo, mi informano.
Durante la pandemia.
Certo.
E abbiamo avuto un buon successo di pubblico giovanissimo. La grande soddisfazione è stata che un gruppo di giovani, che avevano 15 anni, passavano davanti al teatro, hanno letto Direzione Laurentina. Pensa, fomentati dal titolo che era
ma che bello.
Più di una persona che era azzeccato, perché era, diciamo, abbastanza così evocativo.
Certo.
Sono entrati e hanno comprato il biglietto, cioè veramente dei ragazzi. Infatti,
questa è un'altra bella pagina, insomma, no? Anche per dire che i giovani sono attenti, voglio dire, no? A quello che è il teatro. Quindi allora, ricapitolando, mi stavi dicendo, prossimi impegni?
Quindi, questa strana voglia di vivere.
Perfetto.
Che praticamente sarà in scena
ai servi.
E poi ho scritto
ecco.
Un nuovo testo che si chiama Gregory, storia di una famiglia, ed è la storia di un bambino, di una famiglia, sempre insomma una commedia.
Sì, certo.
In cui nasce un bambino proprio nel 2000, nel 1 gennaio del 2000, con l'inizio del nuovo millennio, entra questo nella vita di questa famiglia, entra questo bambino, quindi tutte le gioie
certo,
che possono avere, e quando nasce un nuovo figlio, tutte le i sogni, le speranze dei genitori, dei nonni, degli zii.
Come se fosse una, come se fosse un anno zero in realtà, no? Il 2000.
Esatto, quindi questo bambino che si involge in questo
proiettato, mondo. Proiettato sul futuro, certo.
Sì, sì, è il primo gennaio del 2000, quindi questo bambino sta quasi nelle classifiche dei bambini nati.
Certo.
Quindi in un mondo che sta cambiando, perché il 2000 segna anche altre cose, insomma. C'è l'avvento, da poco l'avvento dell'euro.
Come no?
Italia,
ci saranno tante trasformazioni, che ha visto tante trasformazioni, quelle.
Internet, eccetera.
Certo.
Poi si scopre però nei primi anni di vita che questo bambino è un po' particolare.
Mm.
E poi facendo delle diagnosi, insomma, si scopre che è un bambino autistico.
Sì.
E quindi da lì nasce tutta una serie di... Ognuno della famiglia, insomma,
splendida.
Già
posso immaginare quello che uscirà dalla tua penna, cara Veronica. Questo quando prevedi che andrà in scena?
Anche questo andrà in scena ai Servi.
Ah, nella prossima stagione?
Sì, tra febbraio e marzo.
Benissimo.
Ci tengo a dire che la regia è del grande Nicola Pistoia, che ha accettato di fare la regia.
Tanto
a questo testo ne è rimasto
entusiasta,
contento,
certo.
Entusiasta. Abbiamo un cast da paura.
Ah sì? Lo possiamo spoilerarlo?
Sì. Allora, ci sono io,
sì.
Antonia Di Francesco.
Bene.
Francesca Pausini.
Oh, la Franceschina, sì, poi.
Francesco Stella.
Bene.
Armando Buccio.
Sì.
E un giovanissimo Francesco De Rosa.
Bene, insomma, quindi anche lì un cast... Bello, bello eterogeneo, devo dire, tante belle persone, e naturalmente con la benedizione di Veronica Liberale, appunto, che ci regalerà questo gioiello, questa storia, devo dire, che già mi appassiona, cara Veronica. E quindi,
ovviamente, tutto è trattato senza diciamo pietismi.
Certo, no,
non
giusto,
che possiamo
condivido.
Dire che non sia una rivoluzione,
sì.
Io poi tra l'altro, insomma, è un testo che mi è
molto,
particolarmente
molto caro,
vicino, insomma,
molto, lo so, assolutamente
però
sì.
Però è stato per me anche
e questo
ti
fa veramente, ti fa onore, insomma. E
però
qui...
ovviamente non è autobiografico,
no,
non potrei mai mettere
certo,
in scena la mia vita,
assolutamente.
Non si può dare una fine, un punto a una vita, insomma, quindi però... è sicuramente un testo che mi ha aiutato e che comunque è un testo in cui si ride, in cui poi si va contro quello che è il fatto che il concetto di normalità non esiste, poi alla fine sembra,
certo,
diciamo, banale, ma poi è così, insomma.
Sì, a volte ci sono troppe semplificazioni.
Sì, poi certo anche le difficoltà che deve affrontare una famiglia con un bambino autistico,
certo.
Anche le cose, noi in Italia siamo in ritardo su tante cose, adesso devo dire le cose stanno cambiando, però abbiamo dovuto, cioè dietro c'è
tutto...
già nel 2000, poi il fatto che non si, che è una sindrome, ecco questa ci tenevo, che la sindrome dell'autismo, a parte che si dice spettro autistico perché non c'è un autistico uguale all'altro,
sì.
Ma perché è una sindrome difficile da capire.
Certo, non tutti all'inizio...
E ancora non si conosce,
certo.
Non si conosce bene, e ci sono tanti pregiudizi dietro.
È
uno
vero,
pensa che
è
un
vero.
Autistico è colui che non si guarda negli occhi, non è vero, l'autistico ti guarda anche negli occhi, l'autistico è freddo, cioè invece l'autistico è...
Possiamo,
è
anche questo di... possiamo inserirlo nel filone, ne parlavo prima con Roberto D'Alessandro, che farà uno,
sì,
spettacolo appunto sulla la legge 180, no? Su i malati,
sì,
appunto di mente,
sì.
E quindi si parlava di teatro civile, in realtà ci siamo a tutti gli effetti. Su questo tema così delicato, no? Cioè di
sì,
realtà,
sì.
Voglio dire, difficili, che spesso sono a carico delle famiglie e che non riescono a volte a far fronte, insomma. Quindi con tutte le...
Ma basti pensare alla pandemia. La pandemia,
esatto.
Lasciamo, sì, è vero che noi del teatro siamo stati, diciamo, il teatro ha avuto una grande botta, per carità,
certo.
Però più di storico. I disabili all'inizio della pandemia sono stati un po' dimenticati.
Le terapie
si sono riprese dopo mesi.
Questo ha provocato grosse difficoltà, immagino, perché poi quando si segue un percorso, voglio dire, diventa poi, nel momento in cui si interrompe, ne risente poi il paziente, no?
Esatto. Poi dopo un anno e mezzo di pandemia, finalmente è uscita una legge che dice che anche in zona rossa i bambini meno disabili male. Vanno in presenza.
Però ci hanno pensato dopo, Veronica.
Sì, sì, no, io devo dire che è stata una cosa che veramente ho detto, mamma mia, che bella cosa.
Ci sono arrivati.
Però sembra che a volte, poi dai racconti anche, non per me, non personalmente, da racconti di altri genitori,
certo.
Dici che a volte sembra che ti danno questa cosa quasi una concessione, no? Vabbè, abbiamo aperto scuola per voi, quando dovrebbe essere una concessione. A parte una gioia per chi insegna.
Certo.
È proprio un momento storico, e dici che bello, apro il cancello per i bambini con difficoltà. Cioè deve essere, è una cosa di una portata... Io l'ho trovata veramente eccezionale come cosa.
Bene, e allora speriamo che ci ne siano un po' di più di queste cose eccezionali, no? Che...
Senti, posso dire un'ultima cosa a proposito? Sono contento che nella stessa, non so se mi sta sentendo, non so, comunque nella stessa trasmissione c'è il mio creatore, Roberto D'Alessandro.
Sì, certo, certo.
Come si dice? L'ideatore del Comic Off.
Infatti ne abbiamo parlato, esatto. Quindi okay. Mi ha detto che insomma sempre. Sicuramente per quest'anno sarà ancora un po' in naftalina, ma sta pensando al prossimo anno, perché bene, ovviamente. I tempi sono troppo stretti per poter organizzare, certo. Però insomma tornerà in auge anche il Roma Comic Off.
Sì.
Veronica, io ti ringrazio di cuore come sempre per la tua disponibilità, ci vediamo naturalmente a teatro come sempre. Un grande abbraccio.
Grazie. Tu già ti sei dato da fare? Hai visto qualcosa?
Andrò a vedere nei prossimi giorni.
Ah, ok. Sì, perché ancora insomma non abbiamo avuto tempo, certo, di mettere in scena.
Va bene.
Bene.
Allora, un grande abbraccio, a presto e naturalmente buon teatro, Veronica.
Anche a te, grazie Andrea.
Ciao.
È sempre un piacere.
A presto, ciao. Bene, abbiamo parlato con Veronica Liberale, adesso andiamo a sentirci un pezzo anche qui, un pezzo degli anni 80, Edoardo Bennato, Quando sarai grande, dall'album Burattino senza fili.
Saprai perché saprai, saprai, saprai perché.
E allora ritorniamo in studio dopo aver ascoltato Edoardo Bennato, Quando sarai grande. E adesso vado a presentare la nostra quarta ospite. Lei, come ho scritto nel mio post di presentazione di questa puntata, viene da un paese che ha un tiro di schioppo dalle coste adriatiche, l'Albania, un paese che negli anni 90 ha visto forse il più grande esodo, appunto nel 1991 esattamente, all'indomani del crollo del regime di Oxa, rappresentato anche dal cinema con due film molto importanti come L'America di Gianni Amelio e La dolce nave di Daniele Vicari. Una fuga alla ricerca di una terra promessa, come allora era visto il nostro paese, dove tanti giovani confidavano in un futuro migliore. E tra quei giovani c'era anche lei, protagonista di un viaggio difficile per attraversare il mare da costa a costa alla ricerca di uno spicchio di paradiso in terra. Ma gli inizi non sono stati per nulla facili, tra pregiudizi, ignoranza, soprusi e violenze. Tutte prove che hanno temprato un carattere già di per sé fiero e orgoglioso, che l'hanno spinta a ricercare una condizione di vita migliore e nel rispetto della sua dignità. Una storia che ha deciso di raccontare a teatro. E saluto e ringrazio Marbiena Imerai. Ciao Marbiena.
Grazie a te Andrea.
Allora,
grazie.
Io ho fatto questa piccola presentazione, questo corollario appunto per introdurre.
Piccola ma grande Andrea, non avrei potuto pensare meglio, grazie.
Vabbè, ti ringrazio.
La presentazione è bellissima.
Allora, grazie. Tu sarai in scena dal 12 al 14 maggio al Teatro Lo Spazio, ore 20 naturalmente, anticipiamo, sì, visto insomma la situazione del coprifuoco, sì, con lo spettacolo che si intitola Albania, Italia, solo andata, quindi un monologo che ti vedrà impegnato in scena, diretta dalla grande Melania Giglio. Ne vogliamo,
sì,
parlare un pochino?
Sì. Eh sì, dai, ne parliamo.
Dai.
Allora, questo testo, Albania, Italia, è nato principalmente 2 anni fa da un viaggio. Sembra un gioco di parole, ma dall'Italia all'Albania,
certo.
Io insieme alla mia compagna abbiamo deciso di scrivere questo testo nel quale abbiamo scelto di raccontare un po' l'Albania vista proprio dagli albanesi e in questo caso da un artista, per riuscire a portare, a trasformare un po' di cenere quella che è stata un po' la mia vita lì in Albania, trasformarla in oro. E stiamo cercando di fare questo insieme alla mia compagna, insieme a Melania, alle scenografe, sì, Fabiana e Di Marco e Giovanna Stinga, e speriamo di riuscirci, ecco appunto.
Dunque, uno spettacolo, Marbiana, appunto, dove comunque un elemento importante, trainante di tutto il tuo percorso, non, sì, solo voglio dire personale, ma anche artistico, è la fede.
E la fede che in questo caso è in qualsiasi cosa,
certo,
almeno per quello che penso io, non è la fede in Dio soltanto,
no.
Sia in Dio ma anche
in se stessi,
nelle,
soprattutto
nelle cose
in se
belle
stessi,
piccole della vita,
certo,
sì, nella fede nell'amore, nelle proprie possibilità di poter risorgere,
di
credere in qualcosa,
certo,
di più grande, di riscattarsi, di credere in qualcosa di più grande di noi, che non siamo solo noi da soli, quando poi ci uniamo le nostre forze, mettiamo al mondo qualcosa di molto più grande e bello. Noi artisti abbiamo anche questo obbligo, no? Nei,
certo,
confronti dei nostri spettatori.
Assolutamente. E poi, naturalmente, al di là della tua esperienza personale, tratti un tema che ancora purtroppo ci brucia sulla pelle, no? Il tema dell'immigrazione.
Un tema
sul quale diciamo non riusciamo un po' a fare pace qua in Italia in qualche modo.
Sì, io posso dire tranquillamente che sono riuscita a superare questi traumi, se si possono chiamare,
sì,
negli ultimi anni, dovuti a quello che ho, diciamo, dovuto passare i primi,
certo,
anni qui in Italia. Sì.
Però sono tutte esperienze che comunque ti hanno temprato in qualche modo, no?
Sì,
giusto? Che tu sei...
Beh, sì, infatti,
io non ti,
sì,
conosco,
lato...
non ci conosciamo personalmente,
sì,
ma spero di poterlo fare nei prossimi giorni, naturalmente, ma ho la sensazione che tu sei una ragazza molto temprata e molto determinata, quindi con questa voglia...
Determinata
con...
sicuramente,
certo,
sì. Temprata non lo so ancora, se lo dici tu sono molto contenta,
no,
di questo,
no, ma...
determinata lo sono, perché ho l'abitudine di
poi
fissarmi un obiettivo.
Hai lavorato con una grande artista come la Florescaia, tra l'altro, che sì, insomma, quindi è una russa, quindi un'attrice,
sì,
una docente russa,
con
il quale appunto sì, poi è una delle fautrici del sistema Stanislavski, dagli altri, cioè che è una,
sì,
sorta, è una sorta di Bibbia per gli attori.
Sì, io ho studiato appunto con lei, che lei è uscita dal Vukic di Mosca, insomma, esatto, chi meglio di lei.
E ti ha anche diretto in alcuni spettacoli.
Mi ha diretta in tanti spettacoli e poi ho proseguito specializzandomi nella biomeccanica,
certo,
teatrale.
Certo.
Con il metodo di Nicolai Karpov e la moglie Maria Smaevich, con la
quindi
quale
comunque sono metodi dove è necessaria la disciplina, cara Marbella.
Eh sì, Andrea, la disciplina
è la base
di qualsiasi tipo di lavoro,
esatto,
è obiettivo nel nostro in questo mondo, insomma, ecco.
Allora, quanto sei, quanto sei contenta di tornare sul palcoscenico finalmente?
Ma io non so dare
un valore.
Non so cosa dire, non so dare un peso, questa è una cosa troppo bella, anche se
certo,
poi ovviamente, come dicono, hanno detto e ripetono tutti i miei colleghi, è simbolica.
Ma chiaro.
Però almeno noi ci proviamo.
Perché io ho detto anche all'inizio, non tutti i problemi saranno risolti, ovviamente.
Ma
però,
nessuno, anzi,
no,
è solo
no,
per
no,
noi, è proprio per noi.
Certo, certo.
Anche
certo,
per il nostro pubblico.
Esattamente,
per dare un
perché questa,
al pubblico,
questa voglia di tornare, no, anche da parte delle persone, di tornare così ad emozionarci, Marbiena.
Sì, ad emozionarvi e anche di farvi pensare, perché per fortuna il teatro è ancora un luogo dove si può pensare.
Benissimo. Senti, sì, il tuo rapporto con Melania, dimmi un po' com'è stato, perché io credo che poi alla fine siete fatte della stessa pasta.
Beh, siamo due donne molto forti.
Esatto,
cosa
esatto. Conoscendo Melania
tantissimo,
so bene, quindi immagino che comunque siete andati... nonostante tutto abbastanza in empatia, no?
Ma non nonostante tutto, cioè completamente.
Esattamente.
Io ho scelto lei, non è stato un caso, ho scelto non lei ma solo lei.
Certo.
Non sono abituata a mettere le mani in mille cose, vediamo quello che esce fuori. Io ho scelto
avevi le idee chiare.
Sì, 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 molto chiare.
Molto
ho scelto
chiare
lei perché come artista, come donna, la conosco da un po' di anni,
certo,
è una persona che apprezzo tantissimo,
una delle
sicura. Che
una delle protagoniste del Globe, tra l'altro, Melania.
Sì.
Ebbene.
Ero sicura che avrebbe rispettato il mio testo, ecco, l'è stato, infatti. È stata una grande scelta, sono molto contenta di questo.
Noi naturalmente non vediamo l'ora di venirti a vedere dal 12 al 14 maggio.
Noi vi aspettiamo.
Ma certo, io verrò sicuramente e magari ci facciamo anche quattro chiacchiere insieme a Melania.
Sì.
E quindi ricordo certo, l'appuntamento 12 maggio fino al 14, ore 20, lo spettacolo è Albania Italia solo andata, questo monologo
solo andata
per fortuna. E quindi è un monologo.
Questo monologo l'ho scritto con un'idea ben fissa in mente,
certo,
per dire al pubblico fa sì che l'idea che hai di te, proprio l'idea che
sì,
tu hai di te, sia più forte del giudizio della società nei tuoi
giusto
confronti. Quello che io penso di me è molto più forte di
ma
quello che
ma ci mancherebbe
tu pensi
altro
di me.
Quindi eliminando di... quindi un sì, modo anche per eliminare tutti i condizionamenti a cui siamo quotidianamente sottoposti.
Bravo, sì, questo è il mio obiettivo, anche se riesco in una stagione a far pensare questo ad una persona, io ho fatto il mio lavoro, punto.
Giusto.
Questo.
Bene, quindi lodevole il tuo impegno di artista, di donna ovviamente,
sì,
di persona che sa in qualche modo come vivere il suo tempo. Marbiena, io il tempo vola in maniera pazzesca, io ti ringrazio di cuore intanto.
Grazie a te Andrea, grazie a voi. Grazie.
Avremo modo di vederci e
certo,
naturalmente in bocca al lupo per questo debutto del 12 e ti saluto con buon teatro.
E io vi saluto, grazie.
Ciao Marbiena, ciao, a presto.
Ciao Andrea, grazie.
Grazie
ciao,
a te, ciao.
A presto.
Bene, abbiamo ascoltato anche Marbiena Imerai, spero di aver pronunciato bene. Adesso ci sentiamo un altro pezzo storico, 1979, Lucio Dalla con Stella di Mare.
Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare,
Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come sarà la mia faccia stanca? Provo a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Provo a svegliarti con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse. Spengo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano mi vieni a cercare. Come me, tu come me, che le stelle della notte fossero ai tuoi piedi, che potessi essere meglio di quello che vedi, avessi qualcosa da regalarti, e se non ti avessi uscirei fuori a comprarti. Stella di mare, tra le lenzuola, la nostra barca non naviga, vola, vola, vola. Tu voli con me, tu voli con me. Tu vola che si è alzato il vento, vento di notte, vento che stanca. Stella di mare, come sei bella, come sei bella e come bella la tua pelle bianca, bianca, bianca.
Eccoci di nuovo qui in voce. Sappiamo che Lesa mai sa tagliare un splendido pezzo come Stella di mare di Lucio Dalla, ma il tempo purtroppo è inclemente, e vado a introdurre l'ultima ospite di questa splendida puntata, giornalista, autrice, ma soprattutto anche avvocato, mettiamoci anche, che lei è una russa da un temperamento dove riesce sempre attraverso la logica e la ratio a tenere tutto sotto controllo, ma in verità non nasconde una sua indole a mettere sempre i puntini sulle i quando serve. E così ha voluto dire la sua anche su uno dei personaggi forse più controversi, non solo della cristianità, ma dell'umanità intera, come Giuda. E attraverso il felice incontro con Maximilian Nisi è nato uno spettacolo che ha debuttato la scorsa estate al Festival di Borgo Verezzi e che finalmente potrà debuttare a Roma a partire dal 6 maggio, quindi fra pochi giorni, con appunto Giuda. E lei è Raffaella Bonsignori. Buonasera Raffaella.
Buonasera, buonasera. Ecco. Grazie di ospitarmi in questo bellissimo programma.
Grazie Raffaella. Allora, la prima domanda, che come corre d'obbligo, è perché, come nasce questo incontro con Giuda? Una figura complessa, no? Se vogliamo, a volte inquietante, che è diventata l'emblema ma anche l'icona del tradimento, Raffaella.
Sì, sì, è vero. Ma l'incontro con Giuda tra me e Maximilian Nisi è nato a luglio del 2018, durante una nostra conversazione, perché amo chiamarla conversazione, era un'intervista, nasceva come un'intervista, certo, che io facevo a Maximilian, ma poi abbiamo veramente parlato di tutto. E quindi abbiamo immediatamente ci siamo trovati sull'interesse per questa figura, diciamo, della cristianità. Abbiamo entrambi provato sempre una grande curiosità, io sin da quando avevo letto La Gloria di Berto alle medie, e quindi diciamo che
c'era stata questa fascinazione comunque.
sì, senza dubbio, diciamo che non è stato il testo a sceglierlo, come diceva Streller, ma è stato l'argomento a sceglierci. Bene. E quindi immediatamente, come abbiamo parlato, eravamo già nel progetto senza neanche accorgercene. E Giuda perché? Perché
la potenza degli la magia degli incontri, di certi incontri, no?
Sì, 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 una magia, senza dubbio.
E quindi?
E Giuda, il motivo per cui ci siamo avvicinati è perché è un uomo senza dubbio con tantissime similitudini all'uomo contemporaneo, no?
Sì.
È un uomo con tanti dubbi, con forse con le sue forti passioni, anche politiche, era uno zelota. Papa Ratzinger in qualche modo ha parzialmente salvato questa figura. In un bellissimo libro della sua trilogia La vita di Gesù, lui dice: nel momento in cui restituisce 30 denari, Giuda si è pentito, perché il pentimento non è solo fatto a parole, non solo fatto a preghiere, ma anche di atti, e quindi si è pentito ed è stato perdonato. Ciò che non gli si perdona è la disperazione successiva che l'ha portata all'autodistruzione.
Certo.
Quindi
con quel tentativo estremo, no? Poi, insomma, perché lui si è suicidato alla fine.
Esattamente, questo ci tramanda la tradizione cristiana. Ne sappiamo poco di Giuda, ne parlano poco anche i Vangeli, e ne parlano anche in maniera forse in parte contraddittoria.
Certo. Poco approfondita probabilmente, ovviamente. Perché è un personaggio comunque da approfondire a 360 gradi, insomma, perché a volte sai, anche qui, voglio dire, le semplificazioni sono tante.
Tante, e io l'ho voluto far parlare, certo. Quindi non ho preso una posizione teologica.
Però gli hai ridato una dignità, no Raffaella?
Gli ho fatto dire quello che lui prova. Noi tutti quando ci raccontiamo da dentro,
sì.
No? Non ci guardiamo da fuori. Ecco, lui si racconta da dentro,
certo.
E sta in questo suo al di là grigio e freddo, solitario, in cui ripercorre costantemente i suoi giorni con Gesù e cerca di capire. Di forse risolvere alcune cose o forse di non risolverle. Sicuramente parla con un Dio che non sente, di cui non sente le risposte, poi capiremo forse perché o forse no. Questo è il Giuda che io ho voluto raccontare. È un Giuda che si racconta.
Certo.
E che quindi esplora tutte le sue parti non necessariamente edificanti, no? Anche
certo.
Le proprie paure,
le proprie fragilità.
Scusami?
Le proprie fragilità.
Esattamente, esattamente.
Per esternare un concetto, il rapporto tra Giuda e Gesù, un rapporto di amore possesso?
Sì, sicuramente per Giuda c'è questo amore possesso. Lui lamenta la mancata attenzione di Gesù e dice che tutti non facevano altro che sperare nelle attenzioni di Gesù. Quindi lui vedeva gli altri apostoli come se stesso, e quindi affamati delle attenzioni di Gesù. Ma questa è una delle tante possibili
chiave di
lettura, uno dei tanti possibili caratteri di Giuda.
Certo.
Io l'ho visto così, ecco, però insomma lui si racconta da peccatore, ma a volte anche in maniera simpatica, ecco, un peccatore che dubita in maniera divertente, sicuramente una persona che ama.
Senti, ma c'è un disegno secondo te divino, no? L'ineluttabilità di questo disegno, no? Di questa fine.
Sì, guarda.
Che è sovrainteso proprio anche, voglio dire, che ha un po' governato il rapporto da questi due, tra Gesù appunto e Giuda stesso, insomma.
Certo, il disegno divino si è realizzato attraverso il tradimento di Giuda, e questo, noi da questo non possiamo uscire. Ne sono stati protagonisti anche i suoi Vangeli,
certo.
Ritrovati negli anni 70, autenticati poi tra il 2000 e il 2006, e questo ha un po' destabilizzato, no? Tutto quello che sapevamo su Giuda.
Certo, certo.
Sicuramente Giuda ha partecipato al disegno divino. Allora, nei suoi Vangeli lui dice che Gesù gli era chiesto il tradimento. e quindi si infila nel disegno divino come protagonista. E torno a citare Papa Ratzinger, che io amo particolarmente, sì, leggere, e lui dice no, è stata una mera occasione.
Ecco.
Quindi Dio assume il gesto di Giuda come occasione per realizzare il disegno divino. E noi, io non do una risposta, non posso darla, non sono in grado di darla.
Però la lasciamo al pubblico, ognuno si darà le proprie risposte.
Esattamente.
No? Questo mi pare l'intento.
Sì, sì, sì.
Raffaella, io sono costretto a salutarti perché siamo ormai oltre il tempo previsto. Comunque ci vedremo allo spazio, perché lo spettacolo lo seguiremo personalmente. Quindi
perfetto.
Ricordo dal 6, quindi da giovedì al 9, sì, al Teatro Lo Spazio di Via Locri, Giuda di Raffaella Bonsignori con il grandissimo mio amico carissimo Maximilian Nisi. Raffaella, grazie di cuore.
Grazie, grazie infinite.
Un grande abbraccio e buon teatro.
Grazie, grazie, buon teatro a tutti, sempre.
Ciao, ciao, ciao. Bene, allora ringraziamo, anche se molto velocemente, ci dispiace, Raffaella Bonsignori, che avremo occasione anche di riparlarne, perché la figura di Giuda è indubbiamente una figura affascinante. E adesso vi saluto con il solito aforisma di fine puntata, che fa così questa volta. Da uno spettacolo teatrale dovremmo pretendere sempre che determini un cambiamento anche piccolo ma significativo nello svolgimento ordinario delle nostre vite. Firmato Fabrizio Gifuni. E allora, grazie a tutti, saluto, ci vediamo lunedì prossimo, lunedì 10 maggio, sempre alle 16, sempre con Quarta Parete, Teatro in Radio, qui e sempre su Radio Sonar. Grazie a tutti e buon proseguimento di trasmissioni.
Oggi quasi certamente sto sbagliando.